per la Germania l'uso dei simboli del regime nazista e delle epoche naziste è un reato grave e di conseguenza nessuno osa girare con stendardi del nazismo, quindi hanno riesumato questa bandiera che era la bandiera di un'armata del Secondo Reich, che di per sé non è evocativa direttamente del nazismo, ne hanno fatto per una bandiera. In Italia, siccome si importa tutto, hanno importato anche questa bandiera per fare un po' di... Dunque, lei deve pensare a questo. Primo, la gente è tendenzialmente alquanto ignorante. Secondo, uno che oggi si professa nazista e fascista è probabilmente imbecille e comunque sicuramente ignorante. Nel senso che ignora. Poi c'è tutto un negazionismo, no? Non è vero che i nazisti hanno ucciso gli ebrei e tutta una balla. Cioè, su questo c'è tutto un mondo un po' di ignoranza. Non a caso che l'habitat di questi movimenti sono le curve degli stadi. Le curve degli stadi sono le curve verso il basso quanto a intelligenza, perché passare le proprie domeniche con le spalle volte alla partita per dirigere il coro, o uno o totalmente imbecille, oppure non si capisce perché lo faccia. Tra l'altro paga per andare a vedere, per non andare a vedere, per dirigere il coro che ineggia con i razzisti. Se io fossi ministro, devo dire la verità, farei quello che ha fatto Mrs. Thatcher, cioè avete fatto così? Bene, adesso per 3 anni voi non andate a fare partite all'estero e è sospeso il campionato di calcio. Poi incominciamo a ragionare su come si bonifica tutto questo, perché siamo arrivati a dei livelli insopportabili, che tra l'altro paghiamo noi. Mi pagate, mi spiegate perché noi paghiamo la polizia che controlla l'accesso agli stadi e che controlla le aree intorno agli stadi perché la gente non si picchi? Perché li paghiamo noi e non li pagano i club? Perché? Se io faccio un convegno qui e tengo aperto il sabato, devo pagare il poliziotto privato che deve fare vigilanza, non me lo paga lo Stato. E sono funzioni, tutto sommato, che attengo alla mia funzione, non strettamente, ma sono un optional. Perché noi dobbiamo pagare tutte le forze dell'ordine che presiedono gli stadi? Per quale motivo? Tra l'altro, fosse una cosa dilettantesca, per cui non girano soldi, capirei. Ma siccome i soldi ne girano, e quelle 22 deficienti tatuati con le sopracciglia finte e con 1000 disegni della loro stupidaggine che si disputano un unico pallone, il cui costo è 50 euro, perché potrebbero darne un po' di più, smetterebbero di rompere le palle, e tutto questo ha un giro di miliardi, in larga parte in nero, e noi dobbiamo pagare i servizi di sicurezza di tutto questo. Non trovate che ci sia qualcosa di strano? Le mie tasse sono destinate a consentire a club miliardari di disputare le partite che sono frequentate da dei cretini patentati che ogni tanto si ammazzano, nei casi migliori si ammazzano e nei casi peggiori semplicemente feriscono gli altri. Mi spiegate la ratio di tutto questo? Io non la capisco. Ma questo non c'entra con le bandiere naziste. Certo che avere dei movimenti neonazisti fa pensare che forse la gente non si rende conto di quello che fa. Comunque, il problema vero di questo carabiniere non è che avesse una bandiera militare, quella è una bandiera militare che ha assunto dei valori, dei significati, degli emblemi neonazisti, ma non per colpa della bandiera, ma per semplicemente perché Germania, se no, di bastonano. La cosa buffa non è che un carabiniere, che è un'arma militare, metta una bandiera militare, perché se avesse messo la bandiera dell'esercito cartaginese, nessuno avrebbe detto niente, né la bandiera, che so io, dell'esercito napoleonico, nessuno avrebbe detto, insomma, ciascuno si mette nella sua stanza, c'è chi mette, preferisce mettere altri emblemi, che non sto qui a descrivere, capisco. Il problema è che lui è uno studente di storia, questo è divertente, cioè lui è uno studente di storia e di conseguenza o sapeva che cosa significa quella bandiera o come studente, insomma, ci azzecca poco. Non mi sembra un episodio così inquietante, non mi sembra un episodio così inquietante. E il ministro Orlando, e qui arrivo alla notizia che volevo portarvi, pone un problema. È favorevole lo scioglimento dei gruppi neofascisti e neonazisti? Sì, la normativa spinge già in quella direzione. Quando ci sono messaggi che richiamano parole d'ordine del fascismo e per di più vengono veicolati con l'uso della forza e dell'intimidazione, che è un'altra cosa, deve intervenire lo scioglimento. Il giornalista dice, però fino ad ora, questo lo leggo da sempre, però fino ad ora non è accaduto, nemmeno di fronte a casi gravi e sconcertanti. Perché? E risponde il ministro. C'è da chiedersi se gli attuali strumenti normativi siano adeguati oppure no, e se vengono utilizzati abbastanza. Alla luce dei fatti a cui stiamo assistendo, un crescendo quasi seriale di episodi di provocazione scatenate dai movimenti di estrema destra, credo sarebbe utile una ricognizione per capire il motivo per cui le incriminazioni sono così poche. Per questo mi confronterò col CSM, organo di autogoverno. Come mai secondo lei sono così poche le azioni contro? L'interpretazione della legge Scelba, che la vecchia legge sulla repressione e la ricostituzione del partito fascista, era una legge fatta nei primi anni della Repubblica, Scelba dal ministro degli interni, è troppo l'interpretazione, è troppo riduttiva. Se devi dimostrare che ci sono finalità di riorganizzazione di sciolto partito fascista, non sempre l'applicazione risulta efficace. E qua dicono varie cose, poi si parla del Veneto Front Skinhead, che sono quelli che hanno occupato un centro culturale in cui si sta parlando, e dice un conto se si fossero limitati a distribuire i volantini, distribuire i volantini fascisti sarebbe in quelle cose che lui dice che dovrebbero essere perseguite e non lo sono. Invece sono entrati in quel centro culturale e hanno imposto la lettura del comunicato, obbligando chi era ad ascoltare in silenzio, chi era lì ad ascoltare in silenzio. Siamo di fronte a un gruppo che per costituire consenso ricorre al richiamo alla forza, alla violenza. Hanno una struttura gerarchica quasi paramilitare finalizzata a incutere timore. E qua il ministro somma delle cose diverse. Perché sta occupandosi di cose diverse. Allora, io non so se sia vero che le manifestazioni filo-naziste, filo-fasciste siano in crescere in questo paese. Io appartengo a un'altra generazione. Quando mi iscrissi all'università, era un anno così a caso, 1968, io abitavo a Trieste e a Trieste si facevano solo manifestazioni fasciste, fiaccolate. Fiaccolò Ammirante, capo del MSI, e io non addirittura riuscivo a portare i miei compagni di scuola in classe quando c'era lo sciopero per non so che cosa, l'italianità, non ricordo più di che cosa, perché non c'è nessun problema reale. Ma dire che rispetto allora, oggi le manifestazioni fasciste sono più frequenti, non mi sembra tanto vero. Mi sembra un po' la questione della violenza alle donne. La violenza alle donne, purtroppo, è un dato costante. Per fortuna in decrescita, statisticamente in decrescita. Certo, mentre 20 anni fa nessuno si fidava se la donna andava a fare la spesa con occhio nero, oggi giustamente c'è un allarme sociale molto più attento e la stampa riporta. C'è più attenzione rispetto a un fenomeno che però per fortuna è in decrescita, così come per i reati commessi dagli stranieri che sono in decrescita e per i reati di violenza sanguinolenta, cioè omicidi, che sono reati in decrescita. Cioè le statistiche dicono abbastanza chiaramente come stanno le cose. Un'altra cosa è l'allarme che dà la stampa, che ogni tanto uno potrebbe anche dire perché non parlano di altre cose? Perché mi parlano dei gialli, dei cadaveri trovati, dei morti, e non mi parlano di cosa sta succedendo, per esempio, nel mercato della proprietà dei giornali? I giornali non parlano della loro proprietà. Esistono giornali indipendenti in Italia? La stampa della Fiat era della Fiat, adesso del gruppo Repubblica, che è di Benedetti, che è un imprenditore privato, e c'ha interessi in alcuni settori industriali. Il Corriere non se ne parla, poi ci sono i giornali di Berlusconi, tutto il gruppo di giornali cosiddetti indipendenti in mano alle società farmaceutiche e quelle che si occupano di sanità. Perché non si occupano di questo? Perché sono loro e non vogliono mettere i loro panni in tavola. Per cui in un certo tipo di campagna giornalistica anche per deviare l'attenzione da quelli che sono alcuni problemi molto rilevanti della vita pubblica oggi in Italia. Comunque ci sono queste manifestazioni. Perché queste manifestazioni dovrebbero essere perseguite? Questa è un'altra questione molto grossa. In Italia, per fortuna, non è mai passata una legge sul hate speech. Hate speech è è la manifestazione del pensiero odiosa o basata sull'odio, che è perseguita in molti stati, in Francia per esempio, in Germania, dove ci sono leggi specifiche che ti condannano, per esempio, se tu fai uno spettacolo, una manifestazione, scrivi in senso negazionista. Nel senso che se tu fai un pamphlet in cui dici non è vero che gli ebrei sono stati bruciati dai nazisti, sei penalmente perseguibile. C'è un comico francese di origine, credo, marocchina, che si chiama Diodonè, è cronaca ogni giorno, perché lui fa spettacoli di cabaret violentemente antisemiti, anti-omosessuali e anti-ebraici. Anti-ebraici e antisemiti è la stessa cosa, e razzisti per quanto riguarda il colore della pelle. E la gente va pazza perché si diverte un sacco. E ha subito diversi processi, molte volte è stato assolto, altre volte è stato condannato, ma lì c'è un grosso problema. Puoi mettere un limite alla libertà di espressione soltanto perché alcuni possono essere offesi da quell'espressione? Cioè, che cos'è? È piuttosto pericolosa, no? Ci sono delle verità ufficiali che non possono essere negate, se non sei negazionista. Se tu neghi lo sterminio degli ebrei, non è che sei un imbecille che deve preso a calci. No. Sei condannato perché sei un negazionista e quindi hai usato un pensiero, un'espressione del pensiero che è vietata dalla legge. Per cui in Italia questo è sempre stato visto con molta attenzione e francamente a me non è che disturbi tanto che ci sia un po' d'attenzione. Cioè preferisco un paese in cui un cretino può girare con l'effigie di Mussolini, è considerato cretino da tutti, ma non per questo finisca in carcere. Temo un po' queste democrazie che si difendono, perché dimostrano anche la loro debolezza. In Francia è venuto fuori un bel problema perché poi ha unito il negazionismo dello sterminio degli armeni, creando addirittura un conflitto diplomatico con la Turchia, che nega ufficialmente la Turchia lo sterminio degli armeni. E capite che questo comincia a essere un problema, no? Comincia a essere un problema. Cioè, negare. E in Italia hanno proposto di introdurre una serie di vieti di negazionismo, tra cui il negazionismo comprendeva anche le foibe di Trieste, su cui non si sa molto. Non solo, ma su cui si è fatto una certa chiarezza con la commissione trilaterale italiana, croata e slovena, che è arrivata in porto con i suoi lavori, e sloveni e croati hanno firmato questa verità ufficiale, l'Italia no, ma ha istituito il giorno alla memoria delle foibe, che a mio avviso io vengo da lì, al 50% vengo da lì, è una cosa abnorme. Nessuno di voi sa che durante la guerra l'esercito italiano ha cinto Lubiana di filo spinato perché vuole applicare la pulizia etnica a Lubiana, cioè cacciare gli sloveni dalla loro capitale. E poi ti meravigli se qualcuno di questi italiani siano stati buttati dentro in un buco in carso. È guerra, ahimè, non è una bella pagina, ma questa idea che tu costruisci verità ufficiali, con tanto il giorno della memoria, e poi magari anche metti una protezione penale perché chiunque negasse, io negherei subito, verrebbe punito, io lo trovo catastrofico come sistema. Poi naturalmente un'altra questione sono questi mandria di deficienti violenti che entrano in una sede dove non sono invitati e costringono a fare delle cose, quella è violenza privata, è un reato. Se lo fai in più di tre c'è l'aggravante del reato associativo. Ma santi Dio, ma non sono la stessa cosa. Se uno sfila vestito da nero con l'orbace, il cappellino, saluta il duce, cantando Faccetta Nera della Abissinia, o uno pensa che ha dimenticato il giorno di carnevale, oppure dice poverino. Non gli capita sempre, anche un bravo ragazzo. Non è che mi sconvolga l'ordine. Cioè, qual è il discorso di questa mattina? Qual è il controinteresse? Che cos'è l'interesse pubblico che bilancia un divieto che colpisce la libertà di espressione? Questo è un po' il problema. Poi se uno vuole capire perché i reati di manifestazione filofascista non sono perseguiti, forse dovrebbe andare a ispezionare il corpo dei poliziotti, il corpo fisico dei poliziotti. E non so se le cose siano cambiate, ma qui c'era un triennale di operatore giuridico dei corpi di polizia e avevamo degli studenti che prendevano dei crediti, facevano gli esami per migliorare la loro carriera dentro la polizia. Buona parte dei corsisti avevano tatuati effigi di Mussolini, fasci, simboli nazisti e così via. A uno ho dovuto mettergli anche un 30 lode perché sapeva tutto, era bravissimo, però era uno che si presentava fisicamente come poliziotto della Repubblica Italiana con i simboli del fascismo. Allora vi domandate perché non sono perseguitati questi reati? Vedete la polizia? Sarà registrato perché il mio battente. No, sono problemi seri, anche semiseri, perché devo dire non mi pare il principale problema della Repubblica questo, poi sociologicamente si può anche chiedere perché la gente abbia queste tendenze così palesemente irrazionali, e la risposta è forse la società non sta benissimo, e se la società non sta benissimo bisogna chiedersi perché non sta benissimo. E che colpe si fanno alle democrazie che reggono le società che non stanno benissimo, e questo aprirebbe degli scenari importanti. A me che arrestino tre cretini che fanno il saluto romano, francamente non mi cambia la vita. Non vorrei vivere in un paese in cui non succedessero queste cose, perché la gente non ha bisogno di farle succedere. Ma questo è un altro problema, evidentemente, che andrebbe molto in là. Allora, il mio vecchio caro amico, è un mio collega, Massimo Villone, professore di diritto costituzionale a Napoli, ormai fuori ruolo da anni, ma è stato anche per molti anni senatore, credo, del Partito Comunista, lui un nobile meridionale. Ci dice il Fatto Quotidiano che propone una legge popolare per abolire il pareggio di bilancio depositata ieri in Cassazione. Vi leggo la notizia, anche per dirvi, sono un po' gli allarmi che saltano, perché quando manca la corrente potrebbero essere i ladri con la mascherina che stanno entrando e ci rubano i verbali dei consigli. Ieri ricorreva il primo anniversario della vittoria del no nel referendum costituzionale, un avvenimento politico decisivo che il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, erede del Comitato per il No, ha celebrato e rilanciato depositando in Cassazione il testo della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per abolire l'obbligo del pareggio di bilancio. Prima di andare avanti cerchiamo di capire quanti errori dica.
Non è stato messo nella Costituzione.
Dunque, nel 2011-2012, il governo Monti, la prima cosa che fece è fare una riforma costituzionale dell'articolo 81, di cui vi ha parlato Chiara Bergonzini, il cui precipuo, avete usato già oggi precipuo, usatelo, precipuo scopo non era introdurre il pareggio di bilancio, ma l'equilibrio di bilancio. Pareggio di bilancio non è una cosa che si può prescrivere, il bilancio o è in pareggio non è bilancio. Non è questo il problema, no? Non è che io poi faccio il bilancio e dico ho incassato 100 e speso 1000, questo è il mio bilancio, quello è uno sbilancio. Io devo metterci da qualche parte le perdite e cominciare a riflettere su come recupero i soldi. Noi non abbiamo un principio di pareggio di bilancio, ma abbiamo un principio di equilibrio e un divieto di ricorrere al debito pubblico, non divieto assoluto, ma come vi ho spiegato Chiara, un'indicazione di massima. A mio modestissimo, io al contrario di Chiara Bergonzini non sono un tecnico di queste cose, che trovo insopportabili, forse questo potrebbe servire, sì. Ritengo che questa riforma sia una riforma che non ha cambiato nulla nella sostanza. Quello che questa riforma avrebbe voluto fare è dire ai partner europei: guardate come siamo bravi noi italiani, sappiamo di avere un po' di problemi col debito pubblico, e di conseguenza ci siamo immaginati di modificare la Costituzione con questo manifesto. Abbiamo introdotto in Costituzione il pareggio di bilancio, ma non è un pareggio di bilancio, appunto.
Forse questo.
Vabbè, chi se ne importa. La cosa curiosa è che oggi, cioè alla vigilia di Natale, previo pochi settimane o il massimo mesi prima del scioglimento delle Camere, qualcuno depositi una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. Allora, L'iniziativa popolare si svolge in un certo modo, bisogna raccogliere 50.000 firme e questo ancora non si è fatto. Hanno depositato la richiesta in Cassazione, adesso raccolgono le firme. Per cui preparatevi per Natale, dovreste andare a firmare per questa richiesta. Una volta che hanno raccolto le firme, inizia un procedimento legislativo in cui speranza di risultato generalmente è 0,00001%, ma in prospettiva dello scioglimento delle Camere è 0,00000. Avete tutti i desideri che volete, cioè non c'è nessuna possibilità di diventare legge costituzionale, perché per diventare legge costituzionale c'è, allora mettiamo che raccolgono le firme oggi e depositano domani, depositano una proposta di legge che deve essere messa all'ordine del giorno delle commissioni, ma noi siamo convinti che lo facciano subito e che la commissione si metta a lavorare subito, non vada neanche in ferie. E noi a metà gennaio abbiamo la commissione che si è espressa e va in aula, ma in aula sono così sensibili le istanze popolari che in una settimana lo approvano, poi passano 3 mesi. Perché c'è scritto in Costituzione, articolo 138, per cui prima di aprile questa roba non può essere riproposta. Allora che gioco stiamo giocando? Cioè è chiaro che è una cosa che non matura in questa legislatura, no? Dopodiché le Camere sono sciolte e volevo leggervi l'articolo 107 del regolamento della Camera oppure quello del Senato, che cosa succede? Succede che, sono troppo testardo io, vero? Sì, stupidamente testardo, ma irrimediabilmente testardo. E succede che, niente, preso e cestinato, perché se fosse almeno arrivato, bel progresso, arrivato a un voto in commissione, allora nella prossima legislatura si poteva partire da quel punto. Ecco, questo è grande. Per cui non serve a niente. Ma a dimostrazione che non serve a niente, lo spiega quello che segue. La norma è stata introdotta in Costituzione dal governo Monti con l'appoggio della quasi totalità del Parlamento. Dimostrazione che non serve a niente. Se tutti sono d'accordo su una proposta, vuol dire che questa proposta non scontenta nessuno. E se non scontenta nessuno, forse non serve a niente. Non è che questa sia un'equazione, insomma, non è un'equazione come la somma zero dei diritti. Però è un sospetto. Facciamo una cosa, siamo tutti d'accordo? Sì. Vuol dire che non ci sono controinteressati, non è un problema tanto serio, ma allora l'hanno introdotta perché sono tutti d'accordo. E gli effetti quali sono? Perché toglierla? Sotto la pressione della UE e dei mercati finanziari che pretendevano politiche di austerità a condizione perché venisse rifinanziato il debito pubblico italiano. Non è proprio così, ma facciamo finta di così. L'impegno, spiegano i promotori, gli ex parlamentari Massimo Villone e Alfiero Grandi, ci dicessero anche quando prendono di pensione, così come pura informativa, no? Così. È quello di far sì che il prossimo Parlamento cancelli l'articolo 81 targato Monti per ripristinare il testo del 47, che lasciava la responsabilità del legislatore le decisioni delle politiche di bilancio, oggi nelle mani dei tecnocrati e della UE, per introdurre il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione delle normative europee. In che fede? Ma di che stanno parlando? Allora, prima della riforma dell'articolo 81, non è che l'Unione Europea fosse contenta del nostro bilancio, perché abbiamo un deficit catastrofico. E tanto è vero che a punire l'Italia non era l'Unione Europea, ma erano quelle bestie che sono i mercati finanziari, che hanno cominciato a dire l'Italia è in default. Se voi sapete che Tizio è in via di fallimento, non gli prestate i soldi. E quando Tizio telefona dicendo: senti, mi rinnovi quel prestito di 1 milione di euro? Voi dite: ma tu sei scemo. Ed era quello che dicevano all'Italia. Che cosa succedeva? Succedeva che in quel periodo la Germania aveva messo la UE aveva messo un tasso negativo, cioè tu compravi, depositavi i tuoi soldi nella banca europea e pagavi perché li tenessero. Di solito una banca ti paga degli interessi. Mentre per il debito pubblico italiano, ogni volta che mettevano i nostri bei miliardi all'asta, l'asta si svolgeva su aumentare il tasso di interesse rispetto al marco. Il marco pagava l'1% di interesse, pochissimo, e l'Italia chiedevano 5-6 punti sopra. Questo significava che ogni anno il rifinanziamento del debito pubblico era pagato dando miliardi a chi investiva sugli euro italiani, sul debito italiano. È un gioco semplice, no? Quanto mi offri? Se mi dai il 20% io rischio, se mi dai il 3% io non rischio. È un gioco di rischio, è come giocare a roulette. Stessa cosa, i mercati finanziari non sono molto diversi dal gioco d'azzardo. Per cui anche per questo, quando gli risparmiatori, poveri risparmiatori, ci hanno rimesso i soldi perché hanno comprato degli fondi di investimento che la banca li mentiva. Un momento, quel fondo di investimento, la banca diceva, questo fondo ti paga il 7% di interessi, invece di 0,5%. Allora, se tu non sei completamente ignorante, lo capisci che stai giocando. È un rischio. È un rischio che ti prendi. Se poi la cosa va male, hai rischiato. Chi non risica non rosica, ma tanto va da gatto al lardo che ci lascia lo zampino. Andiamo avanti così. Allora, il problema nostro era dare un segnale ai mercati che Monti, avete presente Monti? Professore della Bocconi, era una garanzia per i mercati che lui avrebbe messo un freno all'economia italiana, l'avrebbe risistemata. Invece di farlo, ha modificato l'articolo 81, la bandiera. Guardate come sono bravi. I mercati hanno ammiccato e progressivamente il nostro tasso di interesse è diminuito e si è assestato su, cos'è da adesso, 3,5% più o meno per cento, in più della Germania. E paghiamo svariate miliardi di interessi lo stesso. Allora, non è che fosse un problema dei tecnici d'Europa. I tecnici d'Europa ce l'hanno con l'Italia perché non rispetta i parametri di Maastricht. I parametri di Maastricht sono probabilmente una gran cretinata, nessuno si capisce bene perché siano stati fissati, si è perso un po' l'esatta individuazione del perché. Vengono fatti saltare regolarmente da tutti. La Francia non li rispetta, la Germania non li ha rispettati per un sacco di anni e continuano a rispettare alcuni di questi parametri, ma il problema è che siccome l'Italia ha un debito pubblico e invece di rientrarlo tende a espanderlo, stiamo parlando di diminuire il tasso di crescita del debito pubblico, non di eliminare il debito pubblico, il problema è che essendo legato tutto all'area euro, in effetti l'euro ha una zampina un po' scricchiolante che è l'economia italiana. È un problema, non è risolubile. Lo risolvono ogni anno, c'è questa manfrina che si manda il bilancio in visione all'Europa, l'Europa dice sì, vabbè, ma adesso non diciamo niente, lo diciamo a febbraio per vedere, perché poi se invece il PIL aumenta invece dell'1,7% quanto è previsto, aumenta del 2%, siccome è calcolato il debito pubblico sul PIL, se aumenta il 2% i nostri conti sono automaticamente più belli. No? Sono giochini da bancare. Sapete che si divertono così, poveri. Allora, il problema è che la riforma dell'articolo 81 A non ha significato nulla, B non ha significato quello che dicono loro. perché il problema non era quello dei tecnici, dei tecnocrati della UE, che ci sono, per l'amor di Dio, esistono i tecnocrati della UE, ma non sono quelli che si occupano in questo momento del debito pubblico, che è una questione politica. È verissimo che di mezzo ci vanno i diritti fondamentali, dice Villone. Oggi nelle mani dei tecnocrati della UE per introdurre il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione delle normative europee. Dunque, questo bisogna riuscire a capire la sintassi. Fa sì che il prossimo Parlamento cancelli l'articolo 81 per ripristinare il testo del 47 che lasciava la responsabilità del legislatore le decisioni delle politiche di bilancio anziché i tecnocrati, per introdurre il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione delle normative europee. E la marmellata non c'è, ci stava. Qual è il problema? Il problema è un problema molto serio, che va anche oltre l'Europa, ahimè. Il problema è che, come vi dicevo, caratteristico dei diritti fondamentali è costare. Tutti i diritti fondamentali costano, non solo quelli di prestazione, no? Quando lo Stato fa il bilancio deve decidere se mette dei soldi sulla sanità oppure arruolare carabinieri. E perché arruola carabinieri? Per la sicurezza. Di che? Incolumità fisica delle persone e delle loro proprietà. Servizi necessari per garantire i diritti, non i diritti sociali, i diritti individuali, perché la cosa che solo i diritti sociali costano è una cosa falsa, non ci sono altri termini, è falsa. Tutti i diritti costano. E io sono, diciamo, il paladino del mondo liberale, e perciò sono anche ricco, perché se non sono solo cretino, sono molto ricco e sono molto paladino del mondo liberale. Voglio che lo Stato faccia 10 passi indietro e mi diminuisca le tasse risparmiando sui servizi sociali. Intanto io quando mi devo curare vado in Svizzera oppure a Houston, Texas, e non voglio spendere i soldi per curare questa gente malata, povera. Perché devono curarsi con i soldi? Discorso che sta facendo Trump in America, che infatti sta abbassando la tassazione. Ovviamente più riesco a liberarmi dai servizi sociali, più ho soldi risparmiati dalle tasse. Discorso che sta facendo Trump. O anche Berlusconi. Introduciamo la flat tax. E non riesco a pronunciare come lui, perché lui ha questa pronuncia così carina. La flat tax ha la piccola particolarità di essere incostituzionale, perché sarebbe una tassa unica per tutti, ma nel nostro articolo 53 dice che la tassazione deve essere progressiva, per cui non può essere ognuno paga il 20%. Questo sarebbe anticostituzionale, bisognerebbe fare una riforma costituzionale. Ma l'idea della flat tax è di dare più risparmio ai più ricchi, chi paga più tasse risparmierebbe di più. C'è un rapporto necessario tra quello che lo Stato fa e il suo bilancio, per cui se lo Stato fa poco, spende pochi soldi. Quanto poco può fare? Per esempio, può ridurre al minimo i servizi sociali e i servizi sanitari e l'istruzione, credo che siamo vicini al minimo, noi spendiamo per servizio sanitario meno della media europea di parecchio e abbiamo una struttura sanitaria in certe parti d'Italia a livello del top Europa. Questa zona qui si sta male benissimo, si vive non tanto bene, però male si sta benissimo perché c'è una sanità che è competitiva con quella dei paesi del nord. Il sud no, il sud sta, da Roma compresa in giù, sta abbassando i livelli di tutela sanitaria e diminuendo le aspettative di vita. che è un altro problema. Mentre al nord aumenta l'aspettativa di vita, al sud sta diminuendo. Questo è un enorme problema. Benissimo. Io posso risparmiare soldi in quel settore e quindi diminuisco le tasse e faccio contento l'Europa. Diminuisco un po' le tasse, riduco il debito pubblico, tanto i tedeschi non vengono a curarsi in Italia, ne frega niente se noi stiamo male, l'interesse è che noi non pesiamo sul sistema finanziario e economico europeo come zampa debole. Ma io sono ricchissimo e ho una bella proprietà. Chi me la difende? Chi mi difende dai furti, dalle rapine, eccetera? Voi sapete che la tendenza è quella di prendersi i servizi privati al posto dei servizi pubblici. Quindi non solo io vado a curarmi privatamente, ma mi compro anche i coccobill del caso, i poliziotti privati che stanno a pattugliare la mia proprietà e mi garantiscono di questo. Se poi scoppia un incendio devo ricorrere ai pompieri che sono pubblici, salgono ad avere anche pompieri privati, ma questo mi sembra un po' difficile. E voi capite che tutto questo costa. Se prendono il furfante deve finire in carcere, che sono pagati dai soldi dello Stato. Non è che gli possono dire tu sei un furfante, cattivo, e lo rimandano a casa. Che costerebbe zero, e invece tenerli in carcere costa. Quelli sono costi che riguardano diritti, diritti di proprietà, diritti di incolumità personale, passano per un sistema, arrivo, repressivo, che è fatto di polizia, carcere e giudici. Che costa? Dica.
Beh, non è che hanno risolto la questione dei carceri, eccetto quelli federali che
sono privatizzati.
Sono privatizzati.
Ma sono privatizzati, ma sono pagati dai soldi dello Stato, che è un'altra questione, non è che sono privatizzati nel senso che sono i privati che lo pagano.
Come autostrada?
Sì, sì, come tutto quello che è privatizzato, i servizi privatizzati continuano in larga parte ad essere pagati col sistema della tassazione. Per cui vedete, in sostanza, qual è il problema? Che la tutela dei diritti fondamentali comunque costa in termini di denaro. Forse costa più un servizio sanitario che il sistema carcerario, bisogna vedere, no? Ma sono comunque costosi. Allora l'idea è che noi, ritornando alla Costituzione del 47, cioè prima della riforma dell'articolo 81, daremmo al decisore politico più possibilità di tutelare i diritti. E come? Con quali soldi? Debito pubblico. Cioè, quello che ci sta dicendo l'Europa è esattamente il contrario. Sta dicendo, voi avete un grosso debito pubblico, che è il doppio di quello della Spagna, per intenderci, o quasi. E non potete pensare di aumentare la tutela dei diritti aumentando il debito pubblico, come si è fatto in tutti gli anni 70, 80, 90. Dopo il boom economico dell'Italia, che era con bilanci in pareggio, ma c'era una grande espansione industriale, c'è stato il periodo in cui quello a espandersi non è stata la produttività, la produzione, eccetera, ma è stato il debito pubblico. Si sono pagati soldi per superare conflitti sociali. Quando si davano 20.000 miliardi di lire alla Fiat per studiare l'auto verde, si davano dei soldi da Fiat in cambio dell'evitare che la Fiat licenziasse la gente. Se è così, questo significa, se fosse così veramente come dice Massimo Villone, allora noi dovremmo augurarci di cancellare l'articolo 81 che non serve a niente e dire ai politici fregatevene dell'Europa e fate pure debito pubblico, per cui avremo ogni anno un aumento del debito pubblico. Chi lo paga il debito pubblico? Gli investitori. Noi stiamo vendendo delle speranze, diciamo, dicendo noi facciamo un debito pubblico e chiediamo di sottoscriverlo. Sottoscriverlo vuol dire che ci sono fondi di investimento stranieri in larga parte, qualcuno anche italiano, anche privati cittadini che comprano i BOT, titoli di Stato, cioè comprano pezzi del debito pubblico. E questo ha un costo. Per cui non è vero che se noi aumentiamo il debito pubblico tutti quei soldi finiscono in maggior tutela dei diritti. Una buona parte di quei soldi finisce nel remunerare chi ha sottoscritto il debito pubblico, cioè gli investitori, che ovviamente più aumenta il debito pubblico più ti chiedono i tassi di interesse. Gli stati difficilmente falliscono, l'Italia difficilmente fallisce, ma voi capite che arriva a un certo punto in cui il debito pubblico non è più sottoscritto. Anni fa.
Una domanda appunto per il merito che il mercato, diciamo, a punire un paese. Poi ho letto questa notizia che ho ripreso qualche anno fa, che diceva che il Giappone, ad esempio, ha un debito pubblico del 236% e un deficit del 10%, eppure il Giappone è comunque un paese dove si sta molto bene. Com'è possibile invece che in Italia, avendo quasi la metà del debito pubblico, si stia bene?
Perché erano i giapponesi in Giappone. Ha mai visto un italiano che fa karakiri perché abbiamo perso la guerra? Giapponesi sì. Per cui continuano a sottoscrivere il debito pubblico. E questo dà stabilità. È un sistema molto stabile che aumenta il debito pubblico, ma nessuno pensa che quel debito pubblico non sarà garantito.
Quindi il mercato considera il Giappone più molto affidabile per la mentalità giapponese, quindi continua.
Esatto. No. Esatto. Anni fa l'Argentina ha avuto, che è un paese ricchissimo di risorse, ha avuto un periodo che emetteva dei bond, i famosi bond argentini, che erano presi d'assalto dagli risparmiatori poco a poco. Conosciuto uno che diceva: ah, il mio commercialista mi ha consigliato una cosa, guarda, ma sai che mi danno il 14% di interesse sui debiti? Io non ho mai avuto tanti soldi da investire, investo tendenzialmente in bottiglie di vino e in salami, ma sono cose a breve termine. Bellissimo. E l'ho guardato con molta indifferenza. Poi l'ho perso di vista e 6 mesi dopo c'è stato il crollo dell'economia argentina e i bond argentini erano uguali a zero. Hanno dovuto ristrutturare, hanno fatto gli accordi con gli risparmiatori e alla fine gli hanno dato poi un po' di soldi, ma hanno perso la parte del capitale. No? È il rischio. I mercati finanziari sono peggio dei casinò.
Certo che è evidente,
ma se uno va in banca e vede il banchiere, il bancario, il banchista, non so come si chiama, e che gli dice: guardi, lei c'ha il gruzzolo, ha avuto la liquidazione 120.000 euro, mica penserai di tenerli in banca? No, perché la banca non vende niente. Faccia degli investimenti. Interessante. E che investimenti fa? Guardi, se vuoi andare sul sicuro, questo è un investimento che gli dà lo 0,80, dei numeri così, però è sicuro. Oppure, e quando dice oppure, uno dovrebbe dire: arrivederci, scusi, mi chiudo la latteria, perché l'oppure è il rischio gestito dalla banca, che la banca non ci rimette i soldi, tu sì. Dopodiché puoi fare tutto quello che vuoi, ma insomma. Pinocchio ci ha insegnato il mercato finanziario quando il gatto e la volpe gli hanno detto: seppellisci qua il tuo gruzzolo che vedrai che crescerà una bella piantina. Va bene? Almeno Pinocchio come testo di finanza privata dovrebbe essere seguito, e invece c'è qualcuno che continua. Comunque continua ancora la legge del villone, che oltre questa brillante proposta, l'attività è proseguita con la richiesta di modifica della legge elettorale. Bellissima, modifichiamo la legge elettorale, una novità assoluta. Prima delle elezioni però. Voi sapete che modificare la legge elettorale è come dire, chi caccia fuori i soldi? No? Chi è che perde le elezioni? Chi è che si sacrifica per una legge elettorale migliore? Perché questo è il problema, perché tutti sanno quali sono i risultati che si possono prevedere nella legge elettorale. Il coordinamento, si legge una nota, è al lavoro, questa è una buona notizia, per una legge di iniziativa popolare, un'altra, sulla scuola, e per preparare i quesiti abrogativi di alcune parti del Rosatellum, mentre il pool di avvocati anti-Italicum, cioè quelli che hanno fatto causa sull'Italicum della vinta, continua l'impegno affinché la legge arrivi davanti alla Corte Costituzionale il prima possibile. Questi non sarebbero mai, per cui da un lato c'è un'iniziativa popolare per una nuova legge elettorale, dall'altro c'è i quesiti abrogativi, i quesiti abrogativi sono i quesiti per un referendum abrogativo. E se partissero adesso con un referendum abrogativo, siccome la scansione temporale è fissa, noi andremo a votare nel maggio-giugno del 2019. A breve termine, veramente a breve termine, complimenti. E c'è un problema di... no, non c'è quel problema, non c'è. Via. Che cosa ci resta da commentare? Allora, questo l'abbiamo già visto. E siamo sullo scioglimento delle... E siamo allo scioglimento delle Camere e il problema di quando si va a votare e delle manovre conseguenti. Ci sono delle notizie interessanti, perché cioè, se non fosse che c'è di mezzo il nostro destino, il voto, il vostro soprattutto, perché io tutto sommato posso sempre decidere che ciao 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 vado a vivere forse in Portogallo. No, altrove, perché io altri 5 anni di Berlusconi non ci sto qua. Potrei stare con 5 anni di Di Maio, perché secondo me vengono i crampi. Ma il problema è che il gioco è interessante. Allora, adesso... Tentazione 5 Stelle, titolo di apertura, di fondo della stampa, giornale serio, aperte a grasso. C'è già un titolo che c'è aperte a grasso? Tentazione MCM, il Movimento 5 Stelle. Allora, i grillini, sottotitolo, in cerca di intese per il governo. Siccome loro sono convinti di vincere le elezioni, può anche essere... ma sanno che non raggiungeranno mai una maggioranza seria, no? Perché sanno di quanti che fluidificano tra il 20 e il 30%, anche perché tre partiti al 20 e il 30% fanno qualcosa tra il 60 e il 90% dei voti. E siccome loro non si evaderebbero mai col PD e mai con Berlusconi, non gli resta che sperare in questo movimento che è stato istituito adesso, Liberi e Belli, no, Liberi e Uguali, quello era una marca di lacca per i capelli, se non ricordo, Liberi e Uguali invece, e la speranza dovrebbe essere di fare un'alleanza, ma il problema è quanti voti riusciranno ad avere Liberi e Belli? Bella domanda. Infatti, dice... tra virgolette, questo non so chi è che lo dichiara, ma Liberi e Uguali deve fare un buon risultato. Cioè, io ti sposo, ma tu devi avere una buona dote, se no non ti sposo. È bello questo senso ideale delle cose, no? E vabbè, ma allora non concorre alle elezioni. No, per la politica non è che sia obbligatorio fare alleanze. Se vinci e c'è il 51% non fai alleanze, ma se vinci e non c'è il 51% o fai delle alleanze, cosa fai? Governo di minoranza? è la peggior cosa che si possa prospettare. È il problema che c'ha Frau Merkel adesso, no? Frau Merkel sta discutendo con Schulz su questo terreno, perché ormai o escono con una grossa coalizione, cioè un'alleanza CDU-CSU, oppure l'altra ipotesi è che Merkel faccia un governo di minoranza che va a chiedere ogni volta i voti in Parlamento. Ora, loro sono tedeschi, popolo privo di fantasie. Noi invece siamo italiani super fantasiosi, ogni volta che il governo va in Parlamento si trova tutta una serie di piccole richieste, ogni banda musicale, museo periferico, della scopa d'artigianato e così via, come finanziamento. Da noi funziona così. Il che vuol dire spesa pubblica fuori controllo. Nessuno ti dà i voti per fare una politica di rigore finanziario. E quindi il debito pubblico. È un brutto problema, è un gran brutto problema, e io non so come ne verremo fuori, ma il bello è che non è prevedibile. Vedremo, lo scopriremo soltanto vivendo, temo che la pagheremo cara. Ma è interessante che i 5 Stelle, che sono partiti dicendo no, noi non ci alleeremo mai, si rendono conto che la prospettiva della non alleanza significa la prospettiva di non governare. Ma voi immaginate un contesto in cui un partito, 5 Stelle, prende più voti degli altri, che poi prende il 5, 7, 10, 12% degli altri, non ha nessuna importanza. Ma si dividono il panorama, diciamo, si dividono in tre una fetta che sarà intorno al 75% dei seggi. Loro se ne prendono il 40%, cosa che non raggiungeranno mai come risultato, l'Italicum gli avrebbe dato un premio per governare da soli. Infatti per loro l'Italicum era bellissimo, ed è anche per questo che sono stati d'accordo ad abrogarlo, il meccanismo del premio al 40%. E quindi raggiungono il 40% e dicono: Mattarella li convoca al Quirinale e dà incarico al governo. E Di Maio va a prendere possesso di Palazzo Chigi, secondo me nascondo anche l'argenteria intanto, e prende possesso e dopodiché fa il governo. Deve essere divertentissimo, capite? Altro che Simpson, è bellissimo. Ma non c'è la maggioranza in Parlamento, per cui va in Parlamento, chiede la fiducia e gli negano la fiducia. Obbligo di dimissioni. A questo punto il Presidente della Repubblica che cosa fa? Nuove consultazioni e dà l'incarico al secondo eletto, il leader del secondo partito, il quale deve provare a fare un'alleanza, ma 5 Stelle non sono d'accordo, per cui il rischio di avere un governo centrodestra, centrosinistra, anche noi una grossa coalizione. Dio mio! Ma Bassani non è mai riuscito a fare un governo. Era quello che era il governo Letta. Il governo Letta era un governo di grosse coalizioni, con Berlusconi. Berlusconi non puoi dare neanche il cane a portare a fare la pipì, perché finisce male quel cane. È meglio che sia maschio, perché se è femmina finisce ancora peggio. Capite? Sono questioni drammatiche, perché il paese non può non essere governato. Questo è un principio semplice. È vero che la Germania attualmente non c'è un governo, è vero che Olanda e Belgio sono stati anni senza avere un governo, è vero che la Spagna sta balla e solo grazie a Puigdemont Rajoy riesce a stare in piedi, cioè ha trovato uno che gli fa la spalla in questa scena comica della secessione catalana, però se non c'è un governo politico non è che il paese non viene governato, le governano i poteri economici, che non è una bella cosa. Cosa c'è? Chi? No, è in Belgio. È in Belgio e dovevano fare oggi la sentenza sulla richiesta spagnola di estradizione. Andando. L'altra notizia che volevo commentare è che è uscita oggi la sentenza Taricco. Vi ricordate casa Taricco? Ha vinto la Corte Costituzionale. Cioè la Corte Costituzionale gli ha messo di fronte dei problemi e la Corte di Giustizia ha detto sì, vabbè, però no, io non voglio parlare di Italia questa prossima notte. No, quello che è interessante, questo è La Stampa, è che continuano a dire delle cose che secondo me non hanno senso. Allora, parrebbe che Gentiloni stia dicendo voglio andare rapidamente al voto, cioè portata a casa la finanziaria, ormai è pacifico, è portato a casa probabilmente il testamento biologico, su cui c'è ampio accordo, lui vorrebbe sciogliere le Camere, che vorrebbe dire scioglierle diciamo tra il 29 dicembre e il 7-8 gennaio, per poi andare a votare metà marzo. Può essere, ma è la motivazione che secondo me non regge. Considererebbe il governo di evitarsi logoramenti e passaggi ad alto rischio. Alto rischio quale sarebbe? Per esempio, un possibile voto di fiducia sullo Ius Soli nel mese di gennaio. Allora, voi sapete che il PD sullo Ius Soli è portato a investire risorse politiche, cioè a insistere perché passi la legge, perché è quello che gli ha chiesto come dote Pisapia. Per cui, poi gli Ius Soli non è neanche lo Ius Soli come l'hanno costruito, è un'altra cosa, ma comunque una modificazione delle norme sull'acquisto della cittadinanza italiana. Il problema è che in Parlamento oggi, sullo Ius Soli, può essere che il governo venga battuto se il governo mette la fiducia. Allora c'è una situazione per cui senza fiducia lo Ius Soli probabilmente non passa e quindi Pisapia sta dicendo mettete la fiducia, ma se il governo mette la fiducia, tra l'altro che il governo mette la fiducia non è proprio una questione semplicissima su una legge che riguarda la cittadinanza, i diritti fondamentali eccetera, non è consueto ma ormai si fa, e viene battuto e si obbliga, lo obbligano alle dimissioni. Si dimette e si va a sciogliere le Camere. Qual è il problema? Il problema nasce da quello che scrive il giornalista. Per esempio, un esito negativo costringerebbe Paolo Gentiloni a dimettersi e a gestire l'ordinaria amministrazione da premier battuto in Parlamento. Certo. Mentre invece uno scioglimento delle Camere in tempi brevi permetterebbe al governo di godere di uno status diverso, quello di governo in carica, certo per disbrigo degli affari correnti, cioè quello di amministrazione, ma senza essersi dimesso e essere stato sfiduciato, il che consentirebbe all'esecutivo di restare operativo in un dopo elezioni che si preannuncia molto incerto. Di cosa sta parlando? Con due chance, governare a lungo, sia pure senza poteri pieni, ovvero consentire a Gentiloni la vetrina di Palazzo Chigi nella difficile scelta di un premier di compromesso. Perché non studiano prima di scrivere? C'è un bellissimo manuale, se mi danno indirizzo io mando una copia gratis, ma dovrebbero studiare prima di farneticare, no? Questo sta un giornale autorevole che sta dicendo una tappa fondamentale della Repubblica su basi cognitive sbagliate. E tra l'altro sono anche evidenti che sono sbagliate, perché si autoconfuta. Dice sì, certo, resterebbe per l'ordinaria amministrazione. Chiaro, e se no resta per l'ordinaria amministrazione. Il principio è che il paese non può stare senza governo. Monti si dimise nel dicembre 2012 e restò in carica finché non subentrò Letta, che era aprile inoltrato, credo, del 2013. Ok? Ma non è che se lui non si fosse dimesso avrebbe avuto più poteri, perché sempre quello può fare l'ordinaria amministrazione, perché non c'è il Parlamento. Se non c'è il Parlamento non c'è rapporto di fiducia, e se non c'è rapporto di fiducia, ordinaria amministrazione. Per cui che gli voti la sfiducia mandandolo a casa, oppure lui non si dimetta e sciolga le camere, è la stessa cosa. E continuo a avere questo equivoco che non gli fa capire bene le cose. Qual è l'interesse di Gentiloni di andare a votare prima? Non lo so, magari vuole andare a sciare, può essere, ma tanto deve stare titolare del governo, non è che gli nominano un altro governo, credo. Succedere tutto, può anche essere che il Presidente faccia delle consultazioni e che chieda a qualche altro esponente politico se riesce a fare una maggioranza, ma io non credo che farà questo, perché si sa che si va a votare. La scelta di andare a votare a marzo, aprile e maggio è un'altra cosa, è una scelta politico-strategica, ma che Gentiloni abbia un interesse diverso da quello del suo partito, perché è questo che dicono, il partito tutto sommato del Presidente del Consiglio, ma anche di Matteo Renzi, di Silvio Berlusconi, che sono diretti all'idea di andare a votare dopo, per esigenze loro, uno deve ricostruire un'alleanza, l'altro deve sperare che lo riabilitino, speranza fantastica, e ma che Gentiloni abbia un interesse diverso da quello del suo partito, perché? Tanto più che è molto probabile che se le elezioni non vanno catastroficamente per il PD, sarà Gentiloni indicato come possibile premier, non Renzi. Questo è un meccanismo che vi prego di notare. Una cosa è certa, che non sarà Renzi né Grasso il prossimo Presidente del Consiglio. Perché questi sono capi della coalizione, non candidati alla premiership. Perché la legge è scritta così, Rosatello è scritto così. Bisogna indicare il capo della coalizione. Per il centrodestra il capo della coalizione sarà sicuramente Berlusconi, l'ha detto lui, non mente mai. Ma lui non sarà il premier, è pacifico. Il premier nascerà da un compromesso tra partiti. È ovvio, salvo che non ci sia la sorpresa che uno di questi blocchi raggiunga il 50% più uno dei voti, allora è più semplice, ha la maggioranza assoluta. Negli altri casi saranno degli accordi, e la prima regola di un accordo tra due partiti è che il governo non lo forma il leader di uno o dell'altro, perché sennò sarebbe debellazio, no? Chiaro? Noi due ci mettiamo d'accordo a fare il governo, ma né tu né io saremo il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliamo un candidato intermedio, per cui Gentiloni si giocherà le sue chance probabilmente, è probabile, dipende dal risultato elettorale, ma il risultato elettorale del suo partito non è un interesse diverso da quello di Gentiloni, perché solo se il suo partito arriverà in finale potrà sperare di essere lui il candidato premier. Per cui questo articolo, secondo me, è sbagliato e comunque, scritto su base cognitive, erroneo. A domani, vi prometto che per oggi